Oggi il discorso sarà sulla solidarietà nella Chiesa e voglio iniziare proprio da questo assunto che suona un po' come uno slogan. Una Chiesa è tale solo se è solidale. Prima di iniziare a sondare le scritture, non voglio dire niente di mio, ma quello che la dice la parola di Dio, vi racconterò una storiellina che mi sembra significativa. Forse era meglio che restavano i bambini per questa storiellina, ma magari potete fargliela vedere in un altro momento. Vai, la prima. Un giorno, facciamo una cosa. Emiliano, mi leggi il testo, a voce alta che sentono tutti.
Un giorno un piccolo topo guardò attraverso il foro della sua tana e vide che il contadino e sua moglie stavano aprendo un pacco che gli era appena arrivato. Il contenuto del pacco gli fece rizzare i piedi dalla paura. Era una trappola per topi. Spaventatissimo si mise a correre per tutta la fattoria gridando: «C'è una trappola per topi! C'è una trappola per topi!» Incontrò una gallina e gli gridò: «C'è una trappola per topi nella fattoria!» La gallina rispose: «Una trappola per topi? Mi dispiace per te, ma io sono una gallina, non può farmi niente!» Il piccolo topo continuò la sua corsa e incontrò una pecora: «C'è una trappola per topi nella fattoria!» La pecora, con un'aria molto pia, gli rispose: «Mi dispiace tanto per te, ma a me non può farmi niente, comunque pregherò per te!» Poco dopo il topo incontrò una mucca e gli disse la stessa cosa: «Credimi, mi dispiace per te, stai attento piccolino, stai molto attento! Io ho molto altro da fare che preoccuparmi per una piccola trappola per topi!»
Gli manca allora.
Di notte, mentre stava dormendo, il piccolo topo fu svegliato da un rumore secco, il rumore dello scatto di una molla. Sentì un trambusto e corse a vedere. La trappola era scattata e aveva preso un serpente per la coda. Anche la moglie del contadino aveva sentito il rumore e si era alzata. Nel buio si era avvicinata alla trappola e fu morsa dal serpente. Suo marito chiamò subito il medico che le prestò le prime cure, ma la donna continuò a star male con la febbre molto alta. Per aiutarla nella convalescenza, il medico disse al contadino che doveva preparargli un buon brodo di gallina. Il buon contadino prese un coltello e zacco, preparò un buon brodo per la moglie. Saputo il fatto, molti parenti vennero a far visita alla malata. Per dar loro da mangiare, il contadino pensò di sacrificare la bella pecora. La malattia della contadina durò molto più del previsto. Per far fronte alle spese, il contadino non rimase che portare la mucca al macello. In una comunità, il problema di uno è il problema di tutti. Perciò la solidarietà è un elemento fondamentale. La cosa peggiore non è la cattiveria dei malvagi, ma il silenzio dei giusti.
Io potrei anche finire questa oggi. Perché mi sembra che il messaggio sia stato... è stato chiaro il messaggio. Non siamo tutti topi. C'è qualche gallina, qualche pecora, qualche mucca. Ma la trappola per topi è un problema di tutti. Il problema di uno nella comunità è il problema di tutti. Ed è perciò che la solidarietà, e poi cercheremo di capire che cos'è la solidarietà, quale modello ne abbiamo nella scrittura, la solidarietà è senz'altro fondamentale per l'esistenza stessa della Chiesa. La Chiesa non può essere tale se non è solidale. Cerchiamo di definire che cos'è la solidarietà. La solidarietà è l'insieme dei legami affettivi e morali che uniscono gli uomini tra loro e li spingono all'aiuto reciproco. Il termine solidale deriva dal latino solidus, solido, intero, pieno. In altre parole, la solidarietà è ciò che rende solido, pieno, stabile il rapporto degli uomini, in modo particolare della Chiesa. Credo che la comunità locale dovrebbe essere una chiara testimonianza della possibilità, della capacità che Dio offre ai suoi di essere solidali. Che cosa insegna la Bibbia a proposito? Come si manifesta? Come si cura la solidarietà? verso chi deve manifestarsi. Il termine solidarietà non lo troviamo nelle nostre Bibbie, ma è presente un'ampia gamma di sinonimi e di esempi che ci fanno riflettere sul tema. Il tema della solidarietà è piuttosto ampio, che sono stato costretto a dividere, voi che avete letto il foglio fuori sapete già che soltanto la prima parte è questa. La seconda parte sarà la prossima volta che ci incontriamo, e mi sa che ci incontreremo dopo l'estate ormai. Allora, la Bibbia ci offre un modello di solidarietà. Chi è? Dio, il nostro modello. E vedremo insieme questi quattro aspetti della solidarietà che Dio ha manifestato nei nostri confronti. La solidarietà e ribellione, il momento della ribellione, solidarietà nell'ascolto, solidarietà nell'attesa, solidarietà nella ricerca. Gesù ci ha lasciato Dio come modello, non possiamo metterlo da parte. Quando dice siate perfetti come il Padre vostro è perfetto, il Padre vostro nei cieli, quindi Dio, Gesù stesso ci ha offerto il Padre, ci ha offerto Dio come modello, non possiamo eluderlo, non possiamo dire ma non è possibile. Gesù ci ha indicato questa strada. E ogni modello al di fuori di Dio può essere valido sicuramente, ma è un modello lacunoso e qualche volta può essere anche fuorviante. Guardiamo il primo aspetto, la solidarietà e la ribellione, nella ribellione. È da sottolineare che la solidarietà di Dio nei confronti dell'uomo si è manifestata subito dopo la ribellione, direi quasi nel momento stesso. Sappiamo come sono andati i fatti, no? Dio creò l'uomo e la donna e li pose, di solito parliamo di questo termine, nel paradiso, nell'Eden, ma che cos'era il paradiso? Che cos'era l'Eden? Era l'ambiente adatto a tutte, per soddisfare a tutte le esigenze dell'uomo. Paradiso uguale ambiente adatto per soddisfare tutte le esigenze dell'uomo. Nulla, niente mancava ai nostri progenitori per essere felici, per essere pienamente appagati. Essi potevano vivere la loro umanità nel senso pieno del termine. Ma spinti da qualcuno a cercare qualcosa di più di quello che avevano, si sono trovati in una situazione decisamente inferiore rispetto a prima. Volevano un più, hanno trovato un meno. L'uomo e la donna hanno avuto dal Creatore un privilegio unico in tutto il creato. Qual era questo privilegio unico? Sono stati fatti, creati a immagine e somiglianza di Dio. È unico questo privilegio che Dio ha donato all'uomo e alla donna. In questa immagine che Dio ha donato all'uomo e alla donna è compresa anche la libertà morale. La libertà però, attenzione, ha ragion d'essere solo se contemporaneamente a questa libertà ci è donata la libertà di fare delle scelte. Non avrebbe senso donarci la libertà se non ci viene donata la possibilità di fare delle scelte. Mi ricordo per esempio una battuta di mio padre quando ci dava qualche moneta. Fai quello che vuoi, ma non li spendere. Fanne quello che vuoi, ma non li spendere. C'è la libertà, ma non c'è la possibilità di esercitare la libertà che mi è stata data. Se l'immagine di Dio nell'uomo indicava appunto la capacità di fare delle scelte, la capacità di essere liberi, l'albero della conoscenza del bene e del male aveva proprio la funzione di offrire all'uomo la possibilità di scelta. Quindi la capacità di essere liberi, la possibilità di esercitare la libertà. L'albero indicava sia la libertà, sia il limite di questa però. I nostri progenitori, purtroppo, hanno, come sappiamo, fatto la scelta sbagliata, no? La loro scelta non è stata senza conseguenze. Come tutte le scelte che noi facciamo contrarie alla legge di Dio, contrarie alla volontà di Dio, non sono, sottolineatelo per favore, potete, quello giallo, quell'arancione, non so, sottolineatelo nella vostra mente. Ogni azione fatta contro la volontà, contro la legge di Dio, non è senza conseguenze. Anche se viviamo nella grazia, Una scelta sbagliata, delle conseguenze. A questo punto, infatti, la relazione, la prima conseguenza grossa, che la relazione tra l'uomo e la donna e il loro creatore non era più quella di prima. Subito, questa è la più grossa conseguenza. Dio che cosa poteva fare a questo punto? Ti sei ribellato? Non hai voluto ascoltarmi? Non ti è bastato quello che ti ho donato? Va bene. Cuoci nel tuo brodo. Dio non ha lasciato se stesso, a se stesso, l'uomo. Dio, l'azione di Dio va in tutt'altra direzione di come tante volte noi facciamo, no? Non hai voluto ascoltarmi, arrangiati. L'azione di Dio, l'agire di Dio va in tutt'altra direzione. Si dice, ad esempio, che la miglior vendetta è il perdono. Bene, l'iniziatore di questo principio è proprio Dio. È Lui che di fronte alla ribellione dell'uomo mette in atto subito un progetto per la redenzione di questo. L'uomo, dopo la caduta, dopo la ribellione, diventa schiavo del proprio peccato, è quello che dice Gesù, in verità vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Una prigionia dalla quale nessun uomo può uscire, una prigionia che lo abbruttisce, una prigionia che lo pone, come abbiamo già detto, in uno stato di inferiorità rispetto a prima. Dio, ripeto, poteva abbandonare il suo triste destino e aveva tutte le ragioni per farlo. Nessuno avrebbe potuto rimproverare a Dio se avesse lasciato l'uomo a marcire nel peccato. Hai fatto questa scelta? Bene, arrangiati. Ma che cosa è successo? La Bibbia ci dice subito che Dio, il Signore, fece ad Adamo e a sua moglie due tuniche di pelli e li vestì. Questo è stato il primo gesto di solidarietà di Dio verso l'uomo, quell'uomo ribelle, quell'uomo schiavo del suo peccato. Il Creatore offre ai due ribelli, attenzione, gli strumenti adatti per vivere in quella nuova realtà che il loro peccato aveva creato. Strano. Sei ribelle. Ti sei messo contro di me e io ti do la possibilità di vivere in questa ribellione, in questo stato, nel modo che questo non prenda completamente il sopravvento su di te. Questa è solidarietà, questo progetto di Dio per la loro redenzione. Questo è stato veramente il primo gesto di solidarietà di Dio nei confronti dell'uomo. Il Creatore li veste per stare in questa nuova realtà. Quindi alla loro ribellione Dio risponde con la solidarietà. La storia biblica, poi, che cos'è se non il racconto di Dio, il racconto del progetto di Dio che prende corpo piano piano? Leggete la Bibbia in questo modo. Quel progetto abbozzato nelle due tuniche di pelli, appena abbozzato, che prende corpo piano piano, attraverso la storia, attraverso simboli, attraverso figure, attraverso un popolo. Un piano, un progetto, che arrivano a conclusione, quando giunse la pienezza dei tempi. Sappiamo quanto sia costata la solidarietà di Dio nei nostri confronti. Ne abbiamo parlato stamattina. La solidarietà ha sempre un prezzo. Non può esistere vera solidarietà se non c'è un prezzo da pagare. A Dio è costato veramente tanto. Nell'attesa, scusate, sbagliato foglio. Quelle creature che avevano fatto la scelta di vivere lontano da Dio, Dio va loro incontro. Nel corso del tempo la solidarietà di Dio poi non è venuta meno e si è manifestata in diversi modi. Allora, vai avanti. Solidarietà nell'ascolto. Ricordate il popolo di Israele, Egitto. La Bibbia ci dice che durante quel tempo, che fu lungo, il re d'Egitto morì, i figli di Israele gemevano a causa della schiavitù e alzavano delle grida. Le grida che la schiavitù strappava loro salirono a Dio. Mi piace sempre guardare nel testo non soltanto le piccole note che delle volte danno luce al testo, ma anche all'assenza di alcune cose che è molto, molto spesso significativa. Che cosa manca in questo? Dice, alzavano delle grida, e le grida che la schiavitù strappava loro salirono a Dio. Non c'è scritto che le loro grida erano rivolte a Dio. Si lamentavano per la loro sofferenza, punto. Non era una preghiera, era un grido che il dolore strappava, non era una preghiera. E non c'è il senso della preghiera, della supplica rivolta a Dio. Ma Dio cosa fa? Ascolta lo stesso. Dio ascolta lo stesso. Dio, dice il testo, udì i loro gemiti. Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco, con Giacobbe. Dio vide i figli di Israele e ne ebbe compassione. Quindi la liberazione del popolo parte proprio qui, dall'ascolto di Dio. La compassione che spinge a Dio poi agire nei confronti del popolo nasce proprio dall'ascolto. Dopo aver ascoltato, Dio agisce e compie quella meravigliosa opera di salvezza che conosciamo. Una chiesa solidale è una chiesa, è una comunità capace di ascoltare. E il suo ascolto va in due direzioni. Prima l'ascolto di Dio, poi l'ascolto del prossimo. E dovrebbe esserci un equilibrio in questi due ascolti. Non basta il nostro ascolto nei confronti di Dio. Anche perché nel momento che ascoltiamo veramente la voce di Dio, questa ci spinge a un ascolto solidale verso di noi e verso il prossimo. Difficilmente il nostro cuore è sempre così grasso di egoismo, il nostro cuore lassato a se stesso si lancerà verso il prossimo senza l'ascolto di Dio. L'ascolto di Dio non solo indica E questo l'abbiamo già detto anche un'altra volta, sempre a proposito di questi temi. L'ascolto di Dio non solo indica la direzione che dobbiamo seguire, nella Bibbia non troviamo soltanto la direzione che noi dobbiamo seguire, ma nel rapporto con Dio noi troviamo anche la capacità di camminare in questo percorso. Occorre essere capaci di ascoltare il prossimo, e questo sappiamo quanto sia importante. Il nostro prossimo, più prossimo, è la famiglia. Dove si esercita un sereno, interessato ascolto, lì c'è una famiglia sana. Facciamo un po' mente locale. Quanto esercitiamo l'ascolto dell'altro, degli altri, nell'ambito della famiglia? È esercitato. E la famiglia cessa di essere tale quando viene a mancare l'ascolto. Questo è un principio che dovremmo veramente tenere presente. Se non siamo capaci di ascoltare lui, lei, se non siamo capaci di ascoltare i figli, siamo sempre pronti a elargire, come dire, consigli, direttive, ascoltiamoli. Senza la capacità di ascolto è difficile realizzare una famiglia sana. La comunità ecclesiale, direi, è il secondo cerchio, primo cerchio è la famiglia, su questo insisterò sempre, come singoli credenti, il primo cerchio dove esercitare, dove attuare ciò che il Signore ci indica è la famiglia, il primo cerchio, il secondo cerchio è la famiglia allargata, la Chiesa. Anche in questo ambito, come in quello strettamente familiare, due orecchie ben aperte sono di fondamentale importanza per tessere sane relazioni. La mancanza di ascolto, frutto di un pernicioso egocentrismo, toglie il respiro e soffoca i rapporti fraterni. Quando siamo più propensi a parlare che ad ascoltare, nascono i conflitti e nascono anche quegli arroccamenti su posizioni che crediamo le uniche possibili. Quando non c'è capacità di ascoltare, quando parliamo, ci arrocchiamo su delle posizioni che noi riteniamo magari le uniche possibili. Una sana conversazione, miei cari, è come parlare attraverso un walkie-talkie. Avete mai parlato attraverso un walkie-talkie? Difficile, è diverso da parlare del telefono o parlare tu per tu. Perché? Che cos'ha la caratteristica? Qual è la dinamica della conversazione del walkie-talkie? Passo e chiudo, ora ascolto. Se non siamo capaci di chiudere la bocca per aprire le orecchie, e si possono aprire le orecchie soltanto se si chiude la bocca, difficilmente noi realizzeremo una sana conversazione, un sano ed edificante dialogo, famiglia, Chiesa. Chiaramente la Chiesa deve avere due orecchie ben aperte anche per ascoltare il mondo che lo circonda, che la circonda. Un altro esempio, mamma mia, faccio più in fretta. Solidarietà nell'ascolto, solidarietà nell'attesa. La parabola del padre buono e del figlio ribelle, comunemente chiamata il figlio prodigo, sappiamo che il figlio è pervaso da un forte desiderio emanciparsi dal padre, pensando Adamo, no? Come Adamo, che lontano dal padre potrebbe avere qualche cosa in più. Quella agognata libertà, chiede ciò che gli spetta di eredità, se ne va dimenticando che tutto ciò che lui aveva in quel momento era dal padre, dono del padre, ma quello se l'è dimenticato. Dissipa i suoi averi, soddisfacendo così tutti i suoi desideri. Questo per lui era il vero senso della libertà, soddisfare ogni desiderio. Quanto assomiglia all'uomo. Guardate, sapete che Gesù era intelligente, sì. L'avete mai... sì. E guardate, se noi andiamo veramente nei suoi discorsi, nelle sue parabole, qui c'è proprio una, un, come dire, un, una fotografia di quello che è l'uomo. Allora, ben presto si trova senza soldi, senza amici e senza la possibilità di soddisfare quei desideri che aveva, che sono rimasti. Quando tocca il fondo di una situazione infelice si accorge dell'errore. Questo è il primo passo, come sappiamo, che lo porterà al padre. Nel frattempo il padre che cosa ha fatto? Ha atteso, ha aspettato. Ha semplicemente atteso il ritorno con trepidazione. Ha lasciato che il figlio facesse le sue esperienze. Perché se sapeva benissimo che se non avesse fatto quelle esperienze sarebbe rimasto sempre con quel desiderio insoddisfatto. Ha poi accolto il figlio con gioia, manifestando così il suo perdono. Nell'attesa dell'accoglienza Dio manifesta la sua solidarietà. Atteso che maturassimo il desiderio del ritorno per accoglierci con gioia, non ha forzato la mano, non ha coartato la nostra volontà, ha atteso. Sono certo che Dio non attende poi con le mani in mano, ma in un modo silente, senza ostentare le sue azioni, prepara il terreno. Anche la nostra solidarietà deve e può manifestarsi nell'attesa. Se la persona, può essere il figlio, il fratello, la sorella, la persona non è in grado di capire ciò che è bene per lei, non forziamo i tempi. Genitori, non forziamo i tempi. Io qualche volta l'ho fatto e ho sbagliato. Attendiamo che con pazienza che maturi. Spesso desideriamo, soprattutto come genitori, che i ragazzi e i giovani si comportino anche nella Chiesa come noi riteniamo giusto che si comportino. E questo desiderio può indurci a forzare certi comportamenti. Questo modo di fare, miei cari, impedisce una sana ed armoniosa crescita. E ancora, andiamo avanti. Solidarietà nella ricerca. È interessante notare, anche qui si manifesta l'intelligenza di Gesù che supera di gran lunga la nostra, capitolo 15 del Vangelo di Luca. Accanto alla parabola del figliol prodigo c'è prima due parabole, ma in modo particolare la parabola della pecora smarrita. Quindi sono insieme. Da una parte c'è un Dio che attende, dall'altra c'è un Dio che ricerca. Quali dei due è vero? Dio è un Dio che attende o un Dio che ricerca? Nella nostra mente non riusciamo a combinare bene le cose e sembra quasi una contraddizione, come ci sembra una contraddizione la presenza nella parola di Dio del libero arbitrio, la presenza nella parola di Dio del servo arbitrio. Ci sembrano due cose contraddittorie, anzi per noi lo sono in qualche modo. Ma è interessante notare che Dio mette Gesù messo insieme con due parabole, l'uno e l'altro, senza, non vediamo che si litigano, che fanno a botte. C'è la pecora smarrita, c'è il figlio prodigo, c'è il Dio che attende, c'è il Dio che cerca. Dio manifesta la sua solidarietà, il suo amore solidale verso di noi in questa attesa ricerca. Dio non attende, come abbiamo detto, con le mani in mano, ma con pazienza, in maniera spesso silente, prepara il terreno. Ma lo fa in un modo, io sono innamorato di quel passo, proprio letteralmente innamorato, che poi il testo ebraico dice ancora qualche cosa di più, qualche cosa di talmente poetico che puoi usare nei tuoi canti. Elia in attesa di una risposta di Dio. Dio deve manifestarsi. Terremoto, brrr. Dio non era nel terremoto. Fuoco che divampa, crepitio, Dio non era nel fuoco. Dio era, lo ricordate? La nostra traduzione dice un mormorio di vento leggero. Ma l'ebraico è ancora più sottile, più profondo. Dice addirittura un suono silenzioso. Esiste un suono silenzioso. L'agire di Dio spesso è così nei nostri confronti. Ci cura, ma è sempre lì. Per dirlo in breve, Dio manifesta proprio questo amore solidale nei nostri confronti in questo modo. Così come quella di Dio dovrebbe essere la nostra solidarietà in famiglia, nella Chiesa, nella società. Solidali nella ribellione. E la prossima volta, Dio piacendo, vedremo in modo particolare come questa si può manifestare in noi. In mezzo a tanti schiamazzi, a tanto frastuono social-politico, la Chiesa deve muoversi silenziosa, senza far sapere alla destra ciò che fa alla sinistra, senza roboanti proclami, senza far suonare le trombe. Ogni volta che fa del bene, la Chiesa deve agire in questo modo, spesso quasi invisibile. I credenti si muovono incontro agli altri. Gesù ha detto che è venuto proprio per cercare, che la Chiesa sia una Chiesa che cerca. Cercare è spesso un verbo difficile. Perché? Provate a immaginare il pastore, era lì con le sue pecore, tranquillo, va incontro a questa pecorella, chissà. Quindi si espone agli stessi rischi. Quindi cercare è sicuramente più faticoso che stare lì con le mani in mano. Può farsi avventurare in situazioni difficili e incresciose. Per cercare chi è perduto devi lasciare la comodità del lui. Qui c'è un quadro, Lullo di Munch. Non so se lo sapete, ma talmente famoso che... Ma lo sapete che qualche giorno fa è stato abbattuto all'asta e ha superato ogni record? È stato acquistato da qualcuno che gli spiccioli non gli mancano per oltre 100 milioni di euro. Enrico, voglio vedere se della cantina l'hai messo, no? Oltre 100 milioni di euro, questo quadro, poche settimane fa. Allora, la società in cui Dio ci ha chiamati a testimoniare, ben rappresentata da questo quadro, Munch voleva rappresentare se stesso, la sua angoscia, no? Ma è chiaro che la sua era un'angoscia che manifesta un sentimento, in modo particolare in questo periodo, un sentimento che è nascosto veramente tra le pieghe dell'anima di tantissima gente, l'angoscia. Allora, come Dio ha ascoltato il grido del suo popolo, così, un popolo che urla, così anche le nostre orecchie devono essere pronte ad ascoltare quel grido che nasce dal mondo. Lo sentiamo? Lo stiamo avvertendo questo urlo? Forse dovremmo appendere una copia, non l'originale, ma la copia di questo quadro, nelle pareti della nostra casa. Il mondo sta urlando, sta gridando, aiutateci, che la Chiesa sia solidale verso questo mondo. Amen.